time to play the game. Time to play the game. It's all about the game and how you play it.
All about control.
And if you can take it,
all about your debt.
And if you can pay it,
it's all about pain.
And who's gonna make it?
E benvenuti ovunque voi siate, a qualunque ora ci sta ascoltando. Questa è la 52esima puntata di The Bootleg, il podcast italiano dall'accento siculo brianzolo, ma soprattutto tattico sul football americano. Io sono un... non lo so, triste, non lo so, rifido tutto. Però Emanuele Sortino da Boulder, Colorado.
Io te la trovo io la parola, perché io sono uno spaesato, Alberto Cantuto, smatto della provincia di Monza e Brianza. Ma devi lasciarla a me l'aggettivo, perché a me proprio, ti giuro, anche questo non l'avevo pensato. Mentre tu dici, benvenuti, a me così mi si accende la lampadina, dico, cazzo, questo è l'aggettivo che mi sento oggi, no? Spaesati perché è finita, me l'ha chiesto un mio amico, ma adesso che cazzo farai tutto il giorno? Guess I read a book, boh, mi metterò a leggere un libro, guardare una serie, so, tornerò a fare quello che fanno le persone normali.
Sai che il mio advisor ha scoperto dal podcast?
È contento?
Diciamo che ha detto semplicemente, non so perché ma me l'aspettavo da te. Con accento russo,
Sortina,
perché lui è mezzo russo.
49ers. No, comunque è finita, ma per chi fosse sceso adesso da una navicella spaziale, non so cosa è successo, i Bucks hanno dominato contro i Chiefs nel Super Bowl, e parleremo di quello da diversi punti di vista, però prima...
dobbiamo festeggiare, Albe.
Ma festeggiamo settimana prossima, però abbiamo una serie,
sì.
Abbiamo una serie di annunci... di comunicazioni di servizio,
esatto.
Varie da fare, quindi se vuoi darle poi.
Allora,
andiamo.
Prima cosa, siamo alla 52esima puntata, e visto che non ci siamo mai fermati, considerato che un anno a 52 settimane circa, siamo arrivati praticamente al nostro anniversario. Tecnicamente noi abbiamo iniziato il 19, se non ricordo male, però avevamo registrato pochi giorni dopo il Super Bowl, quindi tecnicamente questa è la nostra...
In realtà probabilmente la prima puntata era esattamente 2 giorni dopo il Super Bowl, solo che l'abbiamo sbagliato qualcosa, non mi ricordo cosa. Poi l'abbiamo riregistrata da zero.
Possibile.
Ed è uscita, sì, ci sono 2 prime puntate, probabilmente tu c'hai il file ancora da qualche parte. Però diciamo che il nostro compleanno, dai, vado io con la notizia, ma il nostro compleanno lo festeggiamo settimana prossima. Quindi abbiamo pensato, anzi avete già visto, la cosa avevamo in mente perché abbiamo pubblicato su vari social la cosa, uscirà il merchandising ufficiale di The Bootleg. Per il momento si tratta di cappellini con una scritta pazzesca fatta dal mio amico Lex, che non ci ascolta ma lo ringrazio, magliette,
male per lui,
fighe. E lo sto provando a convertire, ma è più baschettaro, e in futuro non escludiamo anche le felpe, su quello sto facendo un po' di esperimenti. Comunque cercheremo di tenere dei prezzi accessibili, perché sappiamo che comunque non state esattamente comprando capi di Armani, però se vi piace lo stile, se vi piace l'idea di supportarci, questo è veramente il modo migliore, che vi torna anche qualcosa in tasca. Comunque quello vi aggiorneremo, ma se vuoi dire ai nostri gentili ascoltatori altri modi per supportarci,
vabbè, a parte seguirci su tutti i vari social, su Instagram, su Twitter, su Facebook, l'altro modo principale è quello su Twitch, facendo la subscription con Amazon Prime o pagando, però insomma con Amazon Prime ne avete una gratis al mese, usatela con noi. Noi probabilmente quello che faremo sarà di fare magari organizzare qualche show particolare, qualche Q&A,
anche lì aspettate notizie,
esatto.
Aspettate che
probabilmente ve lo dico io, siccome Picciotti mi devo dottorare, probabilmente andremo un po' più a rilano. L'anno scorso siamo andati a manetta, sì, vabbè, ogni settimana,
macchine.
Adesso magari un po' meno che tanto.
Però no,
anche perché quando abbiamo iniziato c'è stato poi il lockdown, e quindi io non lavoravo, non nel laboratorio, non era come ora, tutta una serie di cose, quindi è stato alla fine il lockdown è stato utile anche per sopravvivere mentalmente a questa alla pandemia.
Ora, però Ema, se posso dirtela, oggi è arrivato un messaggio, l'hai visto anche tu, sì. Un post, non un messaggio, soddisfazione Fel, di una persona che non conosciamo né io né Ema.
Infatti oddio,
intanto che la racconto cerco, perché si merita davvero di essere citato per nome e cognome. Prendi questa persona che su Spazio NFL ha scritto: ragazzi, quasi tutti fan di football, ma vedo che si parla poco di The Bootleg, secondo me meritano davvero.
Gianfranco Fumarola,
bravissimo, Gianfranco Fumarola, grazie mille. E questo era per arrivare al punto principale, prima poi di arrivare a parlare di football, perché questo, cioè, si è spogliato finito con le marchette. Però davvero ci ha fatto tanto tanto piacere ricevere certificati d'affetto, di stima da parte di tutti voi, anche da persone che non conoscevamo. E quindi, per aiutarci ad arrivare a persone che ancora non ci conoscono, perché comunque siamo ancora piccoli nonostante stiamo crescendo, anche un semplice like, per non parlare di un retweet, una condivisione, un passaparola, per noi fa tutta la differenza nel mondo, e a voi costa poco, anzi ci permette di allargare la cerchia, quindi di fare cose più carine e di portarvi quindi contenuti sempre più fichi. E con questo direi che possiamo passare al motivo per cui ci stanno ascoltando.
Bene, tra due mesi c'è il draft.
No, ma era la puntata sulla free agency oggi, ma cosa dici?
C'è ragione.
Dobbiamo parlare di Giotuni e...
Allora, io vado in questo modo. Io avevo detto che finiva 37-17 e... ritengo che... non,
senza specificare per chi, però
37-17 senza specificare, no, avevo detto i Chiefs, avevo detto, perché 37 sempre sì, lato non ho detto 37-17 per i Chiefs, i cui mi aspettavo avessero, quindi partiamo a raccontare l'attacco dei Bucks, da cui mi aspettavo ci fosse completamente un altro comportamento, un altro atteggiamento in attacco. Io non sapevo, onestamente, e qua me ne prendo la responsabilità, che loro avessero iniziato a giocare così tanto con la offensive line. Quello che hanno fatto è prendere il right tackle, metterlo a sinistra, quindi mettere la riserva qui, mettere una riserva lì. Alla fine c'era solo il centro titolare, gli altri erano tutti o riserve in posizioni non usuali. Questo significa che non è che i Bucks hanno avuto vita facile, di più. Non me lo sarei aspettato, soprattutto non mi sarei aspettato il gioco con cui si sono presentati i Chiefs, col piano di gioco. Si sono presentati con un piano di gioco che era: non ce ne fatto un cazzo di quello che avevamo nella nostra offensive line, noi giochiamo come sempre. E noi, e fai qua, no. Cioè, io ho visto la partita domenica pomeriggio, perché per me era pomeriggio, fino a sera, l'ho rivista lunedì mattina mentre ero in clean room, e stavolta senza gli spoiler, sapendo un pochettino cosa dovevo guardare, quello che ho visto è stato molto un... ne siamo usciti l'anno scorso, ne usciremo quest'anno, non cambiamo nulla, non aggiustiamo nulla, andrà tutto bene. E credo che l'Omaha Wasp, che... no, Omaha Wasp è un'altra cosa, Alberto. Quello è
Jet Chip
cosa.
Wasp.
È la chip.
No, Omaha Wasp è una cosa che è meglio che non si sappia in giro.
Esatto, quello... avete scoperto, così. Avete scoperto una futura maglietta. E, c'era la Wasp di Moms, quello gli ha cambiato la partita, e passano passi da 20 a 10, cos'era? 31 a 20, insomma, una cosa del genere, era finita. E quello, vabbè, arriverà, non è arrivato, non è cambiato nulla, secondo me l'attacco dei Chiefs ha mancato di fantasia, che è una cosa da Reed non mi sarei aspettato. Sono stati la difesa dei Bucks ha giocato tantissimo con due safety alte, certe volte tre. Io a un certo punto vedevo l'all 22, ma quello lì che cazzo ci sta a fare? Era tipo una terza safety aggiunta, che poi, vabbè, si comportava in modo diverso, si comportava come se fosse un all, eccetera eccetera, però hanno detto: voi se volete ci battete sul corto, ma tanto sul corto non ci battete, perché non abbiamo Davis e White, e tanto lungo non lanciate, perché abbiamo parte, abbiamo un safety, dai tanto di quella pressione che non riesce a fare nulla. Una cosa che mi ha stupito è che sono stati, la difesa dei Bucks è stata bravissima a togliere tutte le possibili RPO che avevano massacrato i Bills. C'è il video di Coleman che lo spiega benissimo. E io ritengo, guarda, la Coleman Corsa ha colpito ancora. Io non voglio dirlo, Alberto, però Coleman Corsa colpisce ancora. L'ultimo video è quello che porta, è la squadra che perde. Andata a controllare, è storia. E gli hanno tolto tutto quello che potevano togliergli. E alla fine io ho pensato, sinceramente, che il piano di gioco dei Chiefs sarebbe stato: passaggi veloci, passaggi sul corto, c'è magari Hill che verrà raddoppiato, Kelsey verrà raddoppiato, ma uno tra Hardman, Pringle, Watkins, che va bene che non è al 100%, però c'è Robinson, eccetera, eccetera, anche Clyde Edwards, magari giocano in... ti distruggono con le shallow cross, facciamo 5 yard e poi vediamo quanto prendo yard after catch. Vediamo qua. No, non hanno giocato in questo modo e questa cosa mi ha stupito. Poi ci metti, ok, ci metti un sacco di drop, ci metti... che praticamente... certe volte, se ci sono... fatto vedere il video, quello sull'incredibile passaggio di Mahomes per Tyreek Hill che gli finisce in faccia, gli finisce sull'elmetto. Ma se segui la traccia che fa Kelsey fa: ma io adesso che minchia devo fare? Perché a un certo punto non sapeva neanche lui dove doveva andare. Probabilmente si erano studiati. Ah, loro hanno una tendenza di fare questo, allora se succede questo faccio questo. Onore a Bolz deve aver detto: ma sai che tutto quello che ho fatto nelle settimane scorse non vale, io oggi gioco in maniera diversa. Soprattutto lo si è notato quando, per confonderli, secondo me è stato per confonderli, loro hanno fatto un sacco di blitz all'inizio, che hai mostrato pure tu nei video, hanno fatto pressione in 5 e poi hanno iniziato a dire, ah, e quelli hanno detto, oh, fanno blitz, ok, ci possiamo giocare questo, questo e questo, e poi niente, hanno iniziato a fare pressione con 4, con 3, perché tanto bastavano e avanzavano, e secondo me là i Chiefs sono andati completamente in bambola. Tu cosa ne pensi?
Cosa potevano fare? No?
Secondo me potevano fare di meglio,
fermare con la risposta a questa domanda. No, allora, chiaramente domanda provocatoria, retorica. Però quando hai questo mismatch gigante davanti, hai effetti a cascata su tutto il rapporto tra attacco e difesa. E in realtà, secondo me, il vantaggio che hanno avuto davanti i Bucks ha condizionato tutta la partita anche sull'altro lato del campo, ma su quello ci arriviamo. Restando qui, i Chiefs non potevano fare un cazzo, cioè erano troppo sotto pressione. Quando le cose vanno così male davanti, ripeto, gli effetti sono a cascata. Un effetto, ad esempio, ne ho parlato anche ieri sulla del disturbo, è che i Chiefs hanno dovuto impiegare pressoché in ogni singola azione il running back e ogni tanto anche un ricevitore dalla slot per effettuare un chip. Che cos'è il chip? È un truzzone, ripeto, una spallata,
esatto,
che dai all'edge rusher che ti spaventa di più per dare un attimo una mano al tackle. Questo chiaramente però rallenta l'uscita di questo giocatore per andare a correre la traccia, e quindi chiaramente facilita il compito alla difesa, che in più non sta nemmeno blitzando, perché portando pressione con 4 nei 7 difende i passaggi, quindi sei molto meno vulnerabile anche a concetti di tracce corte, che i Chiefs comunque hanno provato. Però non sono riusciti per una serie di motivi. Chiaramente nel Super Bowl basta un'azione, cioè le azioni sono talmente poche che è difficile in realtà isolare dei trend. Però ad esempio c'è stata una bellissima azione su cui devo fare un video assolutamente, dei Chiefs, che è presente, ma quella fake counter reverse di cui continuiamo a parlare da tutto l'anno, con la palla l'hanno giocata i Browns per OBJ, quella sorta di azione lì, quella finta di corsa counter, la reverse, i Chiefs hanno effettuato una leggera variazione su quella giocata, che non insisto via podcast perché non è il caso. Fatto sta che si è trovato Tyreek Hill col pallone in mano e due blocker davanti, e il problema è che a tenere di testa c'era Lavonte David, che è riuscito a battere entrambi i blocchi e a contenere per 5 yard una giocata che avrebbe potuto finire per 40.
Ma vedi,
game non ha funzionato, queste sorte di jet sweep.
Le jet sweep non hanno funzionato perché non hai provato gli screen, se sai che certe volte...
No, li hanno provati, ma non funzionavano. Non funzionavano perché
White era troppo veloce, però, cioè, secondo me io l'ho visti provare due volte non significa che poi
ne ho contati tre, però sai, screen, attacchi sulla edge con le jet sweep, quelle cose di cui abbiamo parlato, contro due linebacker così veloci e con una linea che ti mette comunque pressione da subito anche su queste situazioni, diventano complicati. Come complicato è correre. Tutti che dicevano perché non hanno corso di più.
È perché con quella linea non lo puoi fare.
L'hanno fatto a inizio secondo tempo, con i Lerken ne ha fatta una per 30 yard, ma grazie c'erano le safety che erano a Tallassi praticamente, erano fuori dal campo da quanto erano profonde.
Esatto.
Gli hanno colti un attimo di sorpresa, ha funzionato su due corse, ma i
no,
Bucks,
perché cioè, spieghiamolo agli ascoltatori, se la difesa immagina che tu andrai a lanciare, significa che ti metti con le safety più lontano, la pass rush non cerca di contenere la corsa, non va a chiudere il gap, cerca di battere l'uomo, mentre se sai che vedi che magari sono un po' più propensi alle corse, le safety stanno magari un po' più basse e il pass rush cerca di contenere, non cerca solo di battere l'uomo. E quindi se quelli pensavano che lanciare, tanto noi siamo la migliore difesa contro le corse, loro hanno incolto per una volta impreparati, poi trovato uno, aggiustato, va bene, vuoi fare così, tanto noi siamo la migliore difesa del campionato sulle corse, e come si dice in siciliano, ci ha potuti solo tucari.
Però Emma, una cosa che adesso diamo i meriti a chi vanno dati, partendo da in realtà tutta la difesa di Bucks, ma soprattutto i quattro davanti hanno fatto l'ira di Dio. Shaq Barrett è un giocatore favoloso e a Denver dovreste martellarvi lo scroto per averlo lasciato andare per
così.
Due soldi.
Io non so se sono ancora disponibili, perché so che Andrea, che Ghezzi, ha cancellato un po' di podcast di 2-3 anni fa per prendere spazio su Spreaker. E io ti dico questo, che io ho iniziato nel 2018 con Adol e con TCR, e dicevo in quel draft, o forse ancora non ero nel draft ma già twittavo già con loro, che io volevo prendere Quentin Nelson alla 5 al posto di Chubb per prendere Barrett, perché secondo me Barrett era a quel tempo un onesto mestierante. E adesso non è più un onesto mestierante.
È un fuori classe.
Ora
è cresciuto un botto.
E onore ai coach dei Chiefs su questo.
Sì, sì, sì.
È cresciuto un botto. E io, secondo me, io me lo sarei tenuto, perché tanto c'ho Barrett, che comunque male non è. Cioè, non è che hai detto, devo avere Barrett. No, quel tempo io preferisco, mi tengo Barrett, magari lo pago, perché in quell'epoca era la cosa di pagarlo o no. E non prendo Chubb e prendo Nelson, così mi sistemo la linea d'attacco, eccetera, eccetera.
Io non ricordo Emma quanto si era forte ai tempi dei Broncos. Cioè, so che sicuramente non era il giocatore di oggi. All'epoca non avevo neanche i mezzi che oggi per giudicarlo.
Cioè, su Madden gli davo un 75, una cosa.
Era un pass rusher rotazionale. Cioè, sicuramente non il fuori classe di dato oggi.
Esatto.
È uno dei giocatori. Io ho la fissa dei pass rusher. Guardare giocare Barrett. Ti sembra di guardare una coaching clinic, perché non è neanche ultra esplosivo, è proprio che ha una tecnica spaventosa. Poi
è migliorato con la tecnica, infatti
è nettamente il più tecnico dei quattro davanti, gli altri sono dei bulldozer umani, cioè sono una cosa, c'è JPP che usa le braccia come se fossero due clave. Secondo me prendersi una bracciata da JPP deve essere una delle cose più dolorose che ti possa succedere su un campo da football. Non parliamo di Su, che ti fa male anche solo con lo sguardo, secondo me, in campo. E poi Vita Vea, che in alcune situazioni l'hanno messo addirittura da edge, lui che normalmente è un defensive tackle, e praticamente proprio li prendeva di peso gli offensive linemen dei Chiefs e li portava avanti 5-6 yard direttamente in braccio a Mahomes. In più, però, ecco, questo è un punto che volevo toccare in diretta, anche perché c'ho tutte le mani lerce di alette di pollo, ero lì, ero in compagnia, quindi non è che ho avuto proprio l'occhio per tutto, quindi in diretta l'impressione che avevo avuto è che fosse stata proprio la forza bruta di quelli davanti a fare la differenza. In realtà Bowles ha avuto un piano gara fenomenale, soprattutto sui terzi down. C'è il video che ho fatto su quel fronte con i linebacker sulla linea di scrimmage, cercatelo o sul Facebook The Bootleg o sul mio Twitter. È stata una scelta clamorosa che lui ha fatto praticamente su tutti i terzi e medio lunghi, e anche su qualche primo e 10, secondo e 10, e anche qui non entro nello specifico. Però da questo fronte sempre uguale, dietro ha giocato coperture diverse che o hanno fatto, erano perfette, diciamo, quella che tu dicevi con la safety che partiva, con le tre safety profonde, poi una si alzava.
Cioè, insomma, roba che credo di non avere mai visto in NFL.
Io l'ho vista in un video di JT O'Sullivan, che poi ha detto, io, cioè, uno che ha fatto il quarterback mille anni, ha detto, io questa cosa non l'ho mai vista.
Ecco, io tipo, io in NFL non l'ho mai vista, tre safety così, forse al college.
Diciamo che è un modo inconsueto di arrivare a coperture consuete, sui blitz in particolare. Però, secondo me, i Chiefs non se l'aspettavano e non avevano risposte nel loro game plan contro cose del genere. Le risposte le ha trovate Mahomes in alcune occasioni,
ma
tradito,
perché è un fenomeno.
Dalle mani dei suoi ricevitori, perché è un fenomeno. Poi Mahomes, lasciamolo lì che lo tocchiamo dopo. Però il piano era ottimo. E devo dire anche l'esecuzione, ma perché anche quando hanno giocato coperture più tradizionali, erano tutti sul pezzo. Cioè, nessuno ha mai sbagliato niente, non hanno regalato niente. Per questo ti dico, la domanda con cui ho iniziato è: cosa potevano fare? Secondo me nulla. Potevano limitare i danni, ma alla fine l'avrebbero pagata.
Secondo me è mancato l'essere più creativo. Allora, fammi fare un altro discorso. Qual era la narrativa del Tricheco fino allo scorso Super Bowl?
Vabbè, quella che buttava via le partite di playoff.
Ok. Qual è la differenza tra allora e adesso?
Mahomes.
Ecco. Quando non gli è girato per qualche motivo, non gli è girato Mahomes perché vuoi la pass rush, vuoi tutto, non c'è stato lo step up del suo conci staff e di lui stesso. Vuoi andare a vedere la situazione dei time out, quelli alla fine? Secondo me là ci credevano, ci hanno provato e tutto.
Fine primo tempo?
Sì.
Ti hanno regalato
si sono ritrovati però con... che gli altri gli hanno fatto punto alla fine. Cioè, secondo me, allora, non voglio dire che si poteva vincere. Secondo me i Bucks l'altra sera erano nettamente più forti. Secondo me con un altro game plan si poteva fare meglio. È lo stesso errore che un pochettino ha fatto McVay contro Belichick. Ha cercato di... è vero che noi c'era la questione di running back, eccetera, eccetera. Però secondo me si è ritrovato... Noi siamo a posto. Ma il nostro game plan è questo e non lo cambiamo di un millimetro.
Torno un attimo sul discorso che hai fatto su Andy Reid. In realtà questo era l'anno in cui continuavo a chiamare, diciamo, le cagate che avrebbero fatto i Chiefs ai playoff, e invece nelle prime due partite sono stati implacabili.
Ma lì sai cos'è? Che contro i Browns la difesa ha fatto step up, la difesa praticamente ha dominato.
No, ma aspetta, io non parlavo di performance, parlavo di preparazione di errori mentali, quelli che hanno sempre fatto ai playoff, anche nell'anno del Super Bowl. Invece sono stati sempre molto disciplinati, tralasciando i drop su cui poi torneremo. Non dimentichiamoci che hanno regalato da quello che era un field goal, hanno regalato un touchdown, perché in due, se non sbaglio addirittura, erano allineati offside sul field goal, per dirne una.
Vabbè, l'altro, anche il punt è venuto una merda dopo.
Hai capito che se già la situazione è tragica com'è, non puoi permetterti di fare queste cose.
No.
Non puoi. Poi sono stati, cioè, è stata proprio la tempesta perfetta, perché ad esempio, cioè, qualcosa ti deve andare bene. Poi vedi che gli arbitri, quando in due situazioni chiave ti hanno detto contro. Brady, che il centro gli ha sparato la palla non sa bene dove, poteva essere un fumble riportato addirittura per un touchdown con un po' di fortuna, è rimasto comunque un field goal per i Bucks, diventa dura. Però loro non hanno fatto nulla per aiutarsi, su questo sono assolutamente d'accordo con te. E, già che ci siamo, io passerei all'altro lato del campo, e forse avremmo potuto... No, anzi, era giusto iniziare dalla pass rush dei Bucks, perché quello che è successo quando i Bucks avevano il pallone è stato incredibilmente condizionato da come la difesa dei Bucks ha dominato l'attacco dei Chiefs. Mi spiego. Io ammetto che nella preview che ho fatto della partita non avevo... Cioè, o meglio, avevo detto che sarebbe... Cioè, partivo da un presupposto fondamentale, che comunque i Chiefs in un modo o nell'altro punti in attacco gli avrebbero messi. Non li aspettavo così esageratamente in difficoltà.
Neanche
e... e perlomeno quando mi sono occupato del matchup tra la difesa dei Chiefs e l'attacco dei Bucks, davo per scontato che i Bucks sarebbero stati costretti dalle circostanze a giocare come avevano fatto i Week 12, ovvero a rischiare molto, e quindi i Chiefs avrebbero potuto sprigionare il loro arsenale di blitz, giocare con personali leggeri e inclinare la partita su un contesto più, come dire, alla loro portata, in cui erano più agio. Cosa è successo invece? Che a parte il primo drive, che è andato esattamente come è andata Week 12, ovvero terzo lungo, cover zero di Spagnuolo, incompleto di Brady, fuori dal campo. E anche il secondo drive dei Chiefs, che mette un sack, dei Bucks che mettono un sack, esattamente così. Una volta che poi i Chiefs non hanno messo punti e i Bucks sono portati in vantaggio, si è completamente ribaltato il contesto della partita. Ed era un contesto che, insomma, i Chiefs non sono proprio abituati a maneggiare, perché non hanno praticamente mai giocato sotto. Non hanno mai giocato sotto.
Loro quest'anno, sono abituati. Quest'anno no, ma loro sono abituati a recuperoni. Almeno. È bello contro,
sì,
i Chargers.
Lascia stare i Texans, che lì si sono.
L'anno scorso, quest'anno i Chargers. Cioè, ci sono. Secondo me ci sono state le partite in cui loro non sono.
No, vabbè, ma lascia stare. Intendo i playoff, cioè, nel senso, contro squadre.
Ah, ok, playoff, ok.
Ma in generale, chiaro che ci sono occasioni in cui giochi sotto, però se giochi contro sotto perché
no,
qual è la differenza?
Secondo me la differenza.
Ma però, quando è che erano sotto? Quando il loro attacco dormiva, poi l'attacco si svegliava, metteva 30 punti e cambiava tutto. È una difesa molto, molto dipendente dalle sorti dell'attacco, quella dei Chiefs. Perché tu puoi blizzare così tanto, puoi rischiare così tanto quando il tuo attacco mette sotto pressione gli avversari. Quando non succede, chiudo il cerchio e poi. Ti lascio dire o ribattere a quello che ho detto. Qual è la differenza? Che una volta che i Bucks non erano in vantaggio, hanno iniziato a giocare personali pesanti, molto pesanti, 12, addirittura 13 persone alla volta, e quindi hanno costretto i Chiefs a giocare in base con tanti linebacker in campo, che è una cosa che Spagnuolo non vuole mai fare. Hanno subito le corse, hanno subito il quick passing game e quasi mai hanno avuto la possibilità di giocare come gli piace a loro, quindi blitz molto aggressivi quando sai che gli avversari vogliono passare. L'altro tema chiave è stato quello della play action, perché una volta che corrono e hanno successo, i Chiefs sono stati costretti ad alzarsi a giocare contro le corse, e alla fine sono arrivati play action letali che hanno fatto sì che davvero Brady fosse nel suo habitat e che giocasse, i Bucks giocassero il football che volevano giocare. L'hanno fatto davvero alla grande.
Allora, il tuo discorso, sì, sono secondo me la differenza tra questa partita e le altre, anche di quest'anno, degli altri anni e dell'anno scorso. La differenza sta nel fatto che la OL dei Bucks era nettamente superiore a tutte le altre OL che hanno avuto recentemente. L'OL dei Bucks è grossa, è cattiva, è forte. E considera che i Browns, che hanno una OL che veniva considerata tra le migliori della stagione, contro i Chiefs non ha corso, non sono riusciti a correre. Invece la OL dei Bucks ha detto: beh, noi siamo grossi e vi spingiamo. E come dici tu, poi la partita è andata il piano secondo me dei Bucks è stato: noi speriamo di essere non meno di 10 all'inizio, se succede, non meno di 10-11 punti, fino a che siamo sotto quella soglia noi possiamo correre, mantenere il controllo del cronometro e mettere punti in questo modo. Poi si sono accorti che soprattutto correvano bene sulle tracce corte, c'era il passaggio di Gronk su Gronkowski, su Breit, su playoff Lenny, eccetera eccetera. E quando tu riesci a fare, ti trovi con un secondo e due, un terzo e due, tutte le coverage, quelle, fammelo tradurre in italiano, tutti quei blitz nebulosi che non sai da che parte,
sì,
t'arrivano.
Sì, che di Spagnuolo
di Spagnuolo, dove lui storicamente è quello forte, è lui. E su queste cose lui e si sono ritrovati con detto: io qua i blitz non li posso fare. E quando ha tolto il fattore blitz a Brady è diventato infermabile. Poi secondo me, io ne sono abbastanza sicuro, lui è uno di quelli che se la partita prima sbaglia, la partita dopo non sbaglia più. Ha sbagliato contro i Packers il secondo tempo, lui si è detto, io per il Super non sbaglio manco mezzo passaggio. Cosa che ha fatto.
Sì, ma in un contesto, Ema, più cioè veramente perfetto per loro.
Sì, loro si sono cosa, trovati nella condizione che volevano.
Anche lo screen game è stato devastante, quello dei Bucks, perché appena volevano portare pressione arrivava lo screen, e secondo me bisogna fare i complimenti a Byron Leftwich, che è quello che chiama le giocate, perché non le chiama Arians le giocate a Tampa, perché ha chiamato una partita.
No, allora, poi... precisiamo questo. Arians è stato offensive coordinator per gli Steelers per tanti anni, ha vinto Brunelli con loro, eccetera, eccetera. Ma diciamo che ormai lui è un pochettino fa il manager dei coach. È il leader dei coach, lo metterei in questo.
La prende molto scialla.
Esatto, lui è quello che dà. Sì, mi piace, non mi piace. Non è il. È come se fosse un CEO, non è il quello che ti fa. Dobbiamo fare questo e questo. Non è quello che importa il piano. Secondo me il piano l'ha scritto Brady con il QB coach, con il running back coach, con tutti i vari coach. Si sono messi lì e detto, raga. Questa lanci lung va bene, questa la dobbiamo vincere. E secondo me è successo questo. Arians dà il suo ok alle giocate, questa è la verità.
Secondo me è finalmente, in particolare dopo Week 12, sono riusciti a fare quello che era difficilissimo compiere, ovvero mischiare l'idea di football di Brady con quella di Arians. Poi in alcune partite era la mano di uno era più
marcata,
più intracciabile, e nell'altra succedeva l'opposto. Però non è stato un pastoccone messo giù a caso. Sono riusciti a fondere le loro idee di football con un criterio e in modo efficace. Aiutati anche, tu parlavi della linea offensiva, dalla quantità di talento folle che avevano a disposizione, perché in alcune giocate si schieravano 12 personnel con due tight end che erano Brady Gronk e Brate. In altre giocate giocavano 0-0 personnel, solo ricevitori, e ne avevano 5 che sarebbero titolari praticamente in ogni singola squadra.
Esatto,
NFL.
Cioè
quello va tenuto
Godwin,
di conto.
Brown, oddio, come si chiama quello
Miller
quinto
e
giro?
Miller e Johnson.
Non mi ricordavo Johnson.
Fantastico.
Cioè, Johnson, io lo dico, noi non l'abbiamo messo nelle nostre war list, però per me era tipo, non era nella top 10, ma nella top 20 c'entrava facile, quando fu, che era il ricevitore di Minnesota. Lui sarebbe adesso, giocherebbe titolare in qualunque squadra, e lui fa il quinto, perché cioè tanto di quanta roba hanno. E anche lì credo che i Chiefs non abbiano mai incontrato una squadra con così tanto talento dal punto di vista offensivo, da sia dei VAR. Me l'hanno incontrato in Week 12? Sì, ma c'era Evans che mezzo KO, Godwin mezzo KO, Brown ancora era non erano...
Era un'altra squadra i Bucks.
Secondo me, lo ripeto di nuovo, la bye week gli ha completato, durante la bye week hanno preso un lungo respiro, si sono messi la lavagna, come risolviamo i problemi che ci pongono, e hanno risolto le cose per bene.
E poi un'altra cosa che hanno pagato è che, tra l'altro, in Week 12 i Chiefs hanno accettato sempre l'uno contro uno esterno, questa volta l'hanno pagata. C'è stata una comeback molto importante di Antonio Brown nel primo quarto in marcatura uomo, hanno raddoppiato Godwin e Evans, hanno lasciato uno contro uno e via la palata lì. La flag per pass interference su Evans, che è stato sgambettato dietro da Breland, dimostra che non puoi sperare di giocare due partite contro Mike Evans e sperare che non ti mangi in testa,
esatto,
in situazioni importanti.
E
così è andato, ma
ti
ripeto, come
di...
si era inclinata la partita, non potevano vincere i Chiefs. Vai.
Riguardo ma gli arbitri sono stati, allora, i falli che sono stati chiamati erano falli? Sì. Sono falli che vengono chiamati playoff? No. La cosa importa,
no, quello di Johnny Badger non era fallo.
Quello di
Johnny Badger non era fallo.
Secondo me se fosse stato in week 8, in week 9 l'avrebbero chiamato. Però
sì, no, ma no, allora hanno contribuito, non sto dicendo che non sono stati un fattore, perché quelle penalità sono arrivate nel momento che poi hai deciso la partita. però anche se non sono state quelle il fattore nemmeno tra i tre fattori più importanti, le ammetto, di perché abbiano vinto i Bucks. Uno dei fattori, e così passiamo a concludere questa puntata parlando delle prestazioni di due quarterback, è stato un Tom Brady poco appariscente, molto New Englandesco, lo definirei, efficiente, molto sempre in controllo, sempre in controllo, anche perché forse gli hanno sporcato la maglia una volta, che davvero, se non sbaglio, un solo sack e pochissime pressioni. E, però se vai a rivederti alcune giocate di Brady, davvero, io ho rivisto quello di New England, ma in senso positivo, alcuni check down per Fournette, che tu dici è un check down, e dici ok, però devi farlo, devi capire che va fatto il check down, devi farlo con tempismo giusto, e un check down fatto con i tempi giusti ti porta a 14 yard, 15 yard. E quello fa tutta la differenza del mondo. Il fatto che non l'abbiano toccato, anche perché Brady ha sempre avuto sotto controllo la situazione nella tasca, capito quando arrivava il blitz dove scaricare il pallone, e quindi è sempre stato un passo avanti rispetto alla difesa dei Chiefs. Detto questo, ha fatto anche delle gran giocate, soprattutto il secondo touchdown di Gronk mi è piaciuto molto.
Meraviglioso.
Qualche lancio di alto livello l'ha fatto. Però e qui concludo.
Non dimentichiamo, Alberto, il lancio del Lombardi sul da nave a nave.
Ah, quello è il miglior lancio della sua carriera. Tu ti immagini? No. Vabbè, a parte che in realtà non era sangue freddo, si dice che era cotto marcio, perché mentre registriamo stanno uscendo i video della parata di Bucks e ci vedi che
stiamo registrando le vostre 11 di sera del mercoledì, 10-11 di sera del mercoledì. No, sto pensando che, allora, a parte che non penso di essere, sono anni che non sono conciato come Brady in quelle condizioni, mi ricorda tanto gli Erasmus Party quando ero a Palermo. Fammi dire due parole su Brady. Io capisco tutti quelli che dicono no, soprattutto non c'è Michele, quindi posso dire la parola GOAT. Allora, secondo me l'importanza che lui ha portato ai Bucks con il suo arrivo è stato che tutti gli altri ci hanno creduto. Lui ha fatto il coach da quarterback, perché leggevo che mandava ogni giorno a tutta la squadra un messaggio: tranquilli che la vinciamo, tranquilli, dai che andiamo a vincere, ultimo sforzo, eccetera, eccetera, eccetera. E gli ha portato tanta confidenza a tutti, tanto coraggio a tutti, tanto... Cioè lui sa come vincere, cioè non è... Ma infatti, ne approfitto appunto perché non c'è Michele, non ritengo che lui sia il miglior quarterback di tutti i tempi. Non è il nave, il boat, lui non è the best of all time, lui è il greatest, che sono due cose leggermente diverse. Non è, se io penso, mi dici qual è il miglior quarterback, il miglior quarterback che ho visto negli ultimi 15 anni è assolutamente non Rodgers, no, senza ombra di dubbio. E ho visto dietro metto probabilmente Manning, quello, il fratello buono. Non è Eli. ma la leadership che lui porta, la sicurezza, cioè quando si è andato a scontrare con Matthew, che praticamente Matthew era incazzatissimo, lui è andato a dire ma tu che minchia vuoi, in faccia, senza nessuna paura. Cioè io Brady non sembra, ma Brady è alto, cioè Brady è 1,95, una cosa del genere.
Sì, diciamo che non è la persona più intimidata. Beh, mi sembra una persona che possa intimidare Tyrann Mathieu, però
sì, ma Mathieu
non è tanto,
Mathieu
non l'ha fatto tanto per Mathieu, l'ha fatto per
lo guarda così.
Incontro il pugilato tra Brady e Mathieu. Tra Brady e Matthew, tu su chi li metti i soldi?
Su Brady tutta la vita.
Io metti tutta la vita. Okay. Ma vai,
va bene, signori.
Gli mangia le rotule.
Abbiamo uno scontro. Va bene, d'accordo. Faremo una simulazione
Fateci sapere chi vincerebbe secondo voi.
Io vado sul fisico.
Comunque
però.
Io non credo che l'abbia fatto per intimidare Matthew, ma per caricare i suoi. Quello
anche, sì, ma vedi, non è... Ma tu vedi che secondo me Jones e Matthew, che erano i cardini della difesa, sono le figure importanti. Cioè, quando vedi che Matthew è così frustrato, è tutto ti inizia a girare male. Secondo me loro lo sapevano un pochettino, quello che ha fatto Zidane con Materazzi nel 2006. Per tornare alle cose, cose calcistiche di cui non sono assolutamente un esperto.
Sì, come no, ci stava. Comunque, dai, Brady, ottimo. Ripeto, poco appariscente, ma comunque ottimo. Non ho nulla da aggiungere a quello che hai detto tu sulla sua legacy. E, però a proposito di legacy, io quando vedo vedo scrivere, commentare, ma dovremmo Mahomes esce ridimensionato tra questo Super Bowl, divento Super Saiyan di quarto livello. Cioè, mi incazzo come una faina. Perché
stanno crescendo i peli rossi?
Sì, i baffetti mi stanno diventando rossi. sono Saiyan, ma senza la coda, con i baffetti. Vabbè. No, è assurdo. Cioè, chiunque, secondo me, abbia un minimo di voglia, neanche di acume tattico, voglia di capire quello che è successo, guarda e capisce che Mahomes è stato l'ultimo. Non, in realtà non è stato neanche l'ultimo dei problemi, è stata l'unica soluzione che avevano. Questo l'ho detto anche in diretta, con qualunque ci metto dentro tutti altro quarterback in campo, questa partita sarebbe finita con 4 intercetti almeno e 8 sack, perché io non ne faccio più neanche una questione di mezzi atletici, di mezzi fisici. La cosa più importante, secondo me, è che anche nei momenti più bui della partita, quando gli arrivavano da altre parti, Mahomes non ha mai perso la brocca.
No.
Nel suo improvvisare è sempre stato cosciente di quello che stava facendo. Oddio, cosciente non so se il termine è giusto, perché secondo me è una questione di processore automatico. Cioè lui ha questa capacità di elaborare le informazioni meglio di chiunque altro, ma diciamo che il suo processore nervoso, secondo me, non è stato intaccato più di tanto dalla pressione che ha subito. E visto che è stato messo sotto pressione praticamente sempre, questa è una cosa fenomenale. Cioè anche i lanci super rischiosi che si è preso, un lancio parallelo alla linea di scrimmage, la palla è arrivata lì in faccia.
E
anche
il quarterback
tipo Josh Allen, che comunque è paragonabile a Mahomes in termini di mezzi fisici, quando i Chiefs hanno messo sotto pressione nell'AFC Championship non ci ha capito più nulla, ha fatto errori concettuali, Mahomes non ne ha fatti. Rodgers, quando i Bucks l'hanno messo nel l'hanno fritto in week 6, ha iniziato a fare cazzate, ha iniziato a sbagliare lanci aperti che c'erano. Non parliamo di Wilson contro i Rams. È l'unico, forse Watson, ecco ti dico, forse Watson, ma quello che ha fatto Mahomes è davvero fuori da ogni contesto.
Assolutamente.
E anche perché, ti ripeto, gli avrebbe potuti tenere un minimo di più in partita, però gli errori, in particolare di Kelsey, che tutti ne parlano come che ha giocato una buona partita per i numeri grezzi. Tipo
no, ha fatto un sacco di ricezioni nella
Empty calories. Kelsey è uscito con le ha giocato con le palle svuotate, secondo me. È come se cioè, è andato a rimbalzo un paio di volte con Lavonte David in particolare e ne è sempre uscito sconfitto. Anche sui blocchi, chiaro che non è il suo forte, però è sempre, a me è sembrato veramente svuotato Kelsey. Il contenuto molto bene, anche lui ha un drop sulla coscienza. Qui faccio firma la mia petizione prima di lasciarti la parola, Ema. Io Darrell Williams lo voglio in carcere prima della fine di febbraio. Quello che ha droppato il lancio in orizzontale lo voglio in carcere. Io continuo, ogni mattina mi sveglio, intanto che faccio colazione mi riguardo quella cazzo di azione e dico, cioè tu potevi essere parte della più grande azione mai vista su un campo da football, perché quella secondo me è meglio anche del catch OBJ, e l'hai droppata libero completamente.
No, sarebbe stato nella storia come il catch di Holmes per il Super Bowl, quello tra Arizona e Steelers.
Allora, non sarebbe stato decisivo, ma sarebbe stato ancora più spettacolare.
Esatto, cioè, questo è quello. Allora, provami a dire due parole su Mahomes.
No.
Io l'ho visto correre tanto e tanto bene. Lo vedo due volte l'anno contro i Broncos. Cioè, io so esattamente, mi devo vedere la partita dei Broncos, perché c'ho anche l'altro podcast su cui parlo dei Broncos e quindi mi tocca. Secondo me Mahomes era se contro i Bills, forse non per via della mancanza di pressione del front, non ha corso tanto. Se vedi, ha lanciato contro i Bills, ha sempre lanciato sulla destra, poco sulla sinistra, perché aveva problema al quello che è il turf toe, che è il pollicione sminchiato, detto l'allucione sminchiato. Per in termini tecnici, secondo me ancora non era, infatti si deve operare eccetera eccetera, non era al 100%, e lo si è visto nelle corse che aveva fatto, iniziato a fare all'inizio. A un certo punto ha corso 497 yard, quello per carità non lo discuto, però non era veloce come al solito, non era esplosivo come al solito, secondo me, e lì è stato anche un altro fattore del che non gli ha permesso di essere magari preciso, magari non anche avere un secondo pensiero, e che
te fa male mentre corri. E quindi secondo me Mahomes ha fatto un partitone, ma non il partitone che solitamente ci aspettiamo. Abbiamo visto i lanci, c'è anche l'altro, il lancio quello là, quello praticamente giocando a dodgeball di lato eccetera, anche l'altro che prende a vita il sec, si gira e lancia, penso che sia Pringle che
e anche, anche quella per Pringle l'ha messo nell'angolino alto della, della end zone.
Ma come
quasi
si fa?
Ricevibile, quasi ricevibile, cioè
non lo so, cioè vabbè, sono ridimensionato o no? Io credo che io spero di no, ma i Chiefs, se avessero avuto la OL un pochettino, non dico tutti e cinque titolari, anche perché l'anno prossimo torna quello, la guardia che è in Canada a combattere il Covid.
Qua, in quattro tornano Ema. Fisher, Schwartz, Duvernay Tardif e Osemele.
Tutti tornano.
Il centro ce l'hanno già. Un'altra vita.
Saranno nuovamente difficili da fermare. Però magari un altro wide receiver, che non sia Robinson, che non sia Watkins, che non sia Pringle, magari magari un Pringle esplode, che ne sai. Si mette già e Pringle la maglietta rossa.
Vediamo, l'anno prossimo scopriremo se è Pringle rosso o Pringle verde.
Esatto, magari va,
sarà
va
forte o farà schifo, o puzzerà di formaggio.
Magari va Green Bay, che ne sai. Questo spiega perché Green Bay sia verde. Storie da Twitch, signori. Se no gli manca l'ultima arma, perché Edwards-Helaire, ad esempio, per come era iniziata la stagione con i 100... Quante yard aveva fatto Edwards-Helaire contro i Texans? Assai, mi ricordo.
170, tipo.
Per quello che avevo visto, pensavo che Edwards-Helaire avesse detto ora corrono tanto, ti sminchiamo con le play action, perché tanto ne abbiamo Mahomes. Invece, non l'hanno usato più di tanto alla fine. Questa cosa, non so come considerarlo.
Posso dirti, Ema, che sarei contento in realtà se Mahomes ne uscisse rimenzionato, perché no. Ma nel mio rapporto con lui, che Mahomes lo seguo da sempre, e diciamo che ho davvero seguito tutta la sua evoluzione, è un problema mio personale, ma faccio fatica a seguire con totale trasporto chi è dato come ultra vincente e chi è usannato da tutti. Ho questo lato del mio carattere che non mi piace neanche tantissimo, però vederlo provare una stagione in cui comunque ha perso male l'ultima partita, in cui ha meno certezze, soprattutto che lo circondano, è una cosa che in realtà mi fa piacere, perché lo seguirò con l'entusiasmo con cui lo seguivo nel 2018 e nel 2019. Quindi vedremo, però se devo parlare seriamente, secondo me in realtà paradossalmente questa partita dovrebbe almeno aumentare l'impressione che abbiamo di Mahomes, non diminuirla.
No, diminuirla assolutamente no. La cosa è che secondo me l'anno prossimo non sarà così facile come quest'anno. Io ho questa sensazione, perché ci saranno i Chargers che hanno un nuovo head coach e hanno già una difesa ottima. Oddio, come si chiama il defensive coordinator dei Rams?
Staley.
Arriva Brandon Staley come head coach. La difesa dei Chargers sarà completamente rinnovata. È già buona, però, con i nuovi schemi di Staley. L'attacco c'è Herbert. I Broncos, io spero che prendano Watson. Non lo so, fatemi sognare! E la division diventa dura. I Raiders potrebbero anche loro prendere Watson, mannaggia a loro. E poi ci sono i... nella AFC ci saranno I Colts se prendono un quarterback, i Titans, ci saranno c'è Miami che con Tua che starà crescendo, i Bills con Allen, i Ravens, i Browns, Pittsburgh che magari si riprende, trova un senso delle corse e si riprende. Cioè, secondo me la prossima stagione sarà dura. Cioè, quest'anno gli è andata abbastanza facile. È vero che hanno trattato la stagione come se fosse come l'NBA eccetera eccetera, che si sono impegnati ma non troppo. Secondo me l'anno prossimo non lo so quanto, con tutte le squadre LFC che stanno crescendo, non lo so come andrà. Cioè, dimmi una squadra davvero scarsa che non siano i Jaguars in AFC.
I Bengals.
Ma non lo so, ma quello che posso dirti è che i Chiefs restano comunque più forti di tutti, secondo me, finché
sì,
finché
hanno, però secondo me non sarà la passeggiata di salute che si sono fatti quest'anno.
Sì.
Cioè, io penso questo. Va bene, Albe. Ti ricordi quando...
Non l'è mai, cioè non dovrebbe essere in NFL, cioè non dovrebbe essere, una stagione non dovrebbe essere mai una passeggiata di saluti in NFL.
Ti ho perso per un attimo e sei arrivato tutto laggato tu dopo, ma non ti preoccupare.
Ho avuto anch'io il lag, ma speravo che tu non lo sentissi. No, comunque dicevo, non dovrebbe essere mai una passeggiata una stagione NFL per nessuna squadra. Secondo me tanto per... come arrivi ai playoff conta relativamente, conta come giochi i playoff. Io sono sicuro che i Chiefs ai playoff ci arriveranno, e quindi poi se la dovranno giocare, dovranno sapersela giocare meglio di come hanno fatto quest'anno. Però piano con le overreaction, perché è sempre facile tagliare con l'accetta i discorsi dopo il Super Bowl, però poi questo sport ci ricorda sempre che è proprio refrattario alle semplificazioni, cioè ogni discorso è complicato, ogni discorso banalizzato per essere capito, ed è, credo che sia questo il bello, cioè questo che ci porta a seguirlo con sempre più passione, che non sappiamo un cazzo fondamentalmente.
La verità è quella.
Ogni anno cambia tutto.
Ricordiamoci i 49ers, si infortuniano sette giocatori e hai perso tutti i titolari forti, quelli insostituibili. Albe, ma ti ricordi inizio puntata?
Compa, cosa dici? Chiudiamo?
Ti stavo dicendo, ti ricordi inizio puntata?
Perché sento la connessione che inizia...
Ti sta iniziando ad abbandonare? Sì, lo sento pure io. Ti ricordo che inizio, quando eravamo prima, ti dicevamo...
Togli il video, togli il video.
Mi tolgo il video, va bene.
Togli il video.
Ok, che ti ricordi che inizio
la connessione.
Eravamo fuori prima di accendere i microfoni, ti dicevo, vabbè dai, una sola partita, non faremo mai un'ora, 52 minuti. Va bene, signori, siamo alla puntata 52, abbiamo passato un anno bellissimo, almeno per noi, tutti i ringraziamenti l'abbiamo fatto all'inizio. Vuoi dire qualcos'altro, Albe?
Sì, aggiungo alla lista di cose che potreste fare per aiutarci una cosa molto importante che potete fare se ci ascoltate da Apple Podcast è metterci 5 stelle possibilmente e lasciare una bella review, quello aiuta davvero tanto a renderci rintracciabili anche da chi ancora non ci segue. Per il resto vi abbiamo già stressato inizio puntata su tutti i modi che avete per poterci aiutare, noi cercheremo di meritarci questo aiuto, questo supporto anche in off season, quindi
esatto.
Non perdeteci di vista perché ne varrà la pena.
E poi adesso probabilmente noi, io una settimana di pausa, dopo 52 settimane ce la prenderemo e quindi magari si ritorna, che stiamo per rientrare nella free agency e vediamo un pochettino la situazione tra 2 settimane. E direi che per questo anno è tutto, Albe, per questa prima stagione.
Grande, no, va benissimo anno, bello, è stato un bell'anno dal punto di vista.
Va bene, ti ringrazio Albe di questo magnifico anno, ringrazio gli ascoltatori e noi ci sentiamo per la seconda stagione.
Ciao, bagai.